Stiamo parlando ormai da diverse puntate di Jean-Jacques Rousseau, del suo pensiero, della sua filosofia, soprattutto politica, perché dopo un'introduzione dedicata al progresso, ai vizi, alle arti, alle scienze, siamo passati presto a vedere come si era formato secondo Rousseau lo Stato e come anzi andava rifondato, cancellando il vecchio contratto sociale e facendone uno nuovo. E più o meno i punti centrali del suo pensiero li abbiamo detti, abbiamo parlato la scorsa volta anche della sua idea di democrazia diretta. Però ci rimane da fare qualche rilievo sul suo pensiero, perché certo abbiamo detto cosa Rousseau pensa, ma non abbiamo ancora del tutto valutato il suo pensiero. Bisogna che approfondiamo, bisogna cioè che vediamo come cambia il concetto di libertà, come intende il ruolo dello Stato Rousseau e poi come il suo pensiero è stato anche interpretato nel corso del tempo dai suoi successori, perché ci sono stati dopo Rousseau vari filosofi che si sono ispirati a lui, filosofi anche molto diversi tra loro, libertari, marxisti e non solo, ma poi anche che influenza ha avuto sulla storia, perché c'è stato anche qualche uomo politico che si è palesemente ispirato a Rousseau, uno fra tutti Maximilien de Robespierre, il famoso leader della rivoluzione francese e del terrore anche giacobino. Parleremo di tutto questo sviscerando bene questi temi, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 310ª puntata. Gli esiti del pensiero politico di Rousseau. Eccoci qui, eccoci di nuovo insieme, cari amici, per circa 20 minuti dedicati alla filosofia, in particolare al pensiero di Jean-Jacques Rousseau. Riprendendo il filo di quello che ci siamo detti la volta scorsa, vi ricordate che vi ho parlato di come lo Stato secondo Rousseau dovrebbe essere rifondato sulla base della volontà generale, sulla base di una democrazia diretta, dove magari potrebbe anche esistere un governo, ma un governo formato esclusivamente da delegati che rispondono continuamente al popolo, che fanno le veci del popolo e che possono essere anche rimossi dal popolo in ogni momento. Ora, questo concetto di volontà generale è molto importante nell'economia del pensiero di Rousseau, ma anche in parte controverso. Cerchiamo oggi di capire perché. Intanto partiamo dal concetto di libertà, no? Perché ricorderete che Rousseau era partito criticando soprattutto i precedenti filosofi giusnaturalisti Hobbes e soprattutto Locke, che era stato il primo grande teorico della libertà. Ricordate che Locke aveva detto: esistono dei diritti naturali, il diritto di proprietà, il diritto di libertà, il diritto alla vita, e questi diritti fondamentali naturali non vengono persi quando si fonda lo Stato, anzi il compito dello Stato è quello di preservare esattamente questi diritti, secondo Locke. Quindi lo Stato di Locke era infatti chiamato Stato liberale perché dava grande peso alle libertà. E lo Stato di Rousseau, le volontà generali di Rousseau, come si regola davanti al tema della libertà? Beh, Rousseau ci tiene a dirci che lui la libertà la rispetta, anche se non intende la stessa libertà di Locke. In lui il significato di libertà cambia un po' contesto, cambia un po' caratteristiche. Libertà vuol dire una cosa diversa. Secondo Rousseau, infatti, quella di Locke non è vera libertà. Quella di Locke è una libertà individuale che non porta al bene, mentre Rousseau propone una libertà diversa. La libertà vera, secondo lui, si raggiunge quando il cittadino accetta spontaneamente, ma anche per un bene più alto, di sottostare alla volontà generale. Vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta? La volontà generale è la volontà di tutti e non della maggioranza. La volontà a cui tutti dovrebbero aderire in un certo senso, no? Quindi il cittadino che capisce, che usa la ragione, che non è più egoista, che non è più avido e che ragiona con cuore puro, aderisce di sua iniziativa alla volontà generale, capisce cos'è il meglio per tutti. E quindi si sottomette certo, obbedisce certo, ma obbedisce a se stesso, perché obbedisce alla propria legge interna, alla volontà generale, no? Ora, questa è una novità, una differenza ovviamente, perché per Rousseau quindi la libertà non c'è fuori dallo Stato, ma c'è nello Stato, mentre per Locke la libertà c'era prima dello Stato. Mi spiego meglio. Il concetto di libertà di Locke è la libertà di non avere qualcuno che ti obbliga a fare delle cose. È una libertà in cui tu non sei assoggettato a nessuno, se non ovviamente a te stesso, se non ovviamente alla tua ragione, lo dice anche Locke questo, se non ovviamente al patto che tu stesso liberamente hai firmato. Ok? Questa è la libertà, e questa libertà, secondo Locke, l'uomo ce l'ha in natura. Ce l'ha prima della nascita dello Stato, ed è anzi per proteggere proprio questa libertà che il cittadino firma il patto sociale e porta alla nascita dello Stato. Quindi la libertà di Locke precede lo Stato. C'è da prima ed è anche più importante in un certo senso dello Stato. Secondo Rousseau, quella libertà lì magari c'è prima dello Stato, perché il selvaggio è libero, sicuramente. L'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene, diceva Rousseau, vi ricordate. Quindi c'è sicuramente anche una libertà prima dello Stato. Ma questa libertà cambia completamente faccia quando si firma la nascita dello Stato equo, dello Stato che Rousseau vorrebbe realizzare. Perché? Perché in quel caso il cittadino rinuncia a quella libertà pre-sociale, a quella libertà che era quasi anarchia, e piuttosto accetta di seguire delle regole, regole che lui stesso ha deciso perché le segue con la volontà generale, regole anche a volte stringenti. Non è solo il patto sociale che ci dice di non ammazzarci a vicenda e basta come pensava Locke, no, possono essere anche regole più gravose, più importanti, più anche precise. Di fatto il cittadino, per Rousseau, deve accettare anche l'autorità dello Stato e quindi sottomettersi allo Stato, a patto che questo Stato sia guidato dalla volontà generale, ovviamente, che poi in ultima istanza è volontà anche del cittadino. Cosa comporta tutto questo? Che in Locke il cittadino è sempre un po' giudice di quello che lo Stato fa, è sempre un po' critico nei confronti di quello che lo Stato fa. Difatti ricorderete che Locke prevedeva anche il diritto alla ribellione in certi casi, no? Quindi è come se il cittadino dicesse: ok, Stato, potere, ti delego un po' di autorità, ma non troppa, e ti controllo continuamente perché la mia libertà vale di più dei tuoi poteri, e la mia libertà si è messa a repentaglio e mi può portare a cacciarti. Nel caso di Rousseau, invece, la delega è tutto sommato più ampia, no? Perché il cittadino accetta di sottomettersi allo Stato, se lo Stato ovviamente è organizzato secondo la volontà generale, ma di sottomettersi in toto. E a quel punto lui non può più criticare lo Stato, se lo Stato lavora bene, perché non è più lui a decidere. Le decisioni sono le decisioni della volontà generale, non sono più decisioni individualistiche, sono decisioni della collettività. Dunque, se tutto il popolo riconosce che lo Stato sta lavorando bene e tu no, il problema non è lo Stato, il problema sei tu, per Rousseau, perché evidentemente, salvo casi molto molto eccezionali, evidentemente sei tu che stai ragionando male. Sei tu che sei preda della tua avidità, sei tu che non sai stare insieme al popolo per il bene collettivo, no? La sovranità risiede nel popolo ed il popolo l'esercita e tu ti devi sottomettere anche al popolo. Certo, dicevamo, è una sottomissione relativa perché il popolo sei anche tu. E se tutto va bene, tu ragioni come il popolo, ovviamente, quindi ti sottometti a te stesso. Però capite che questo può essere gravoso per le teste calde, per chi ragiona in modo alternativo, no? Quindi, mentre in Locke l'individuo in un certo senso prevale sullo Stato, in Rousseau abbiamo il contrario in un certo senso, è lo Stato che prevale sull'individuo, il collettivo che prevale sulla parte, il popolo che è più importante del singolo. Questa è una tendenza che vedremo anche in altri filosofi e che tornerà. In Locke il singolo prevale sul popolo, in Rousseau il contrario. Questo è bene rimarcarlo perché sono due impostazioni molto diverse che avranno poi anche nel tempo esiti diversi. Proprio per questo motivo, per questo tema della libertà, per questo tema della libertà individuale contrapposta a quella collettiva, Rousseau è stato anche definito da alcuni commentatori una sorta di pensatore a due teste. Perché da un lato esalta anche la libertà del singolo individuo. L'uomo è nato libero, dicevamo, il selvaggio è libero e singolare, eh? Quindi c'è un'esaltazione comunque della libertà nel senso classico del termine, ma dall'altro c'è anche un'esaltazione della volontà generale e quindi di conseguenza dello Stato, no? Quindi il suo modello è un po' ambiguo per certi aspetti. È possibile davvero far convivere questi due aspetti, queste due dinamiche, queste due forme di libertà, quella individuale e quella collettiva? Oppure una rischia di essere piegata all'altra? Finora vi ho detto che sembra prevalere lo Stato. E questo è successo nel tempo? Come si è cercato di aggiustare il tiro? Vediamolo. Questo tema infatti è particolarmente interessante se guardiamo al di là di Rousseau in sé per sé, perché Rousseau ovviamente scrive queste cose ma poi non riesce a metterle in pratica, se vediamo i pensatori e gli politici successivi a Rousseau che provarono a trarre ispirazione da questo pensiero per poi fare delle riforme e dei cambiamenti. Partiamo intanto dai filosofi, così ce la capiamo in fretta. Li ho citato prima, libertari e marxisti soprattutto. Beh, i libertari sono quei filosofi che in genere insistono soprattutto sulle libertà. Ecco, questi hanno cercato di mitigare il pensiero di Rousseau riguardo alla volontà generale. Perché? Perché ovviamente la volontà generale sembra una forza sovrumana, no? Che sembra limitare anche le libertà del singolo, la libertà di dissentire, ad esempio, la libertà di ribellarsi, ad esempio, e così via. Ma più ancora, a seguire il pensiero di Rousseau è stato Marx e sono stati i discepoli di Marx. Vedremo che in Marx è presente una precisa influenza di Rousseau, anche se poi chiaramente il filosofo tedesco qualcosa cambia, e anche non poco, però l'influenza è forte. E anche in Marx però ritroviamo questo aspetto del conflitto tra libertà individuale e libertà collettiva, no? Anche Marx critica la società borghese, capitalista, nata in fondo tutto sommato anche da Locke, la società liberale, perché è una società di individui. Ognuno va da se stesso, ognuno protegge se stesso, ognuno cerca di preservare i propri diritti, ma nessuno va dagli altri. E questo è il grande limite, dopo lo vedremo anche meglio quando ci arriveremo, della società liberale secondo Marx. Ma questo cosa vuol dire? Che in Marx i diritti del gruppo, della collettività, del proletariato, potremmo anche dire, sono più importanti del diritto del singolo, e questo è sicuramente vero. Se pensate a tutta la vicenda umana anche di Marx, proletari di tutti i paesi unitevi, vuol dire in fondo questo, non andate ognuno per conto proprio, ma lavorate come un collettivo, perché solo collettivamente potrete avere ragione, potrete avere vantaggi, potrete conquistare il potere e poi mantenerlo. Quindi sicuramente quest'idea di un collettivo che è superiore alla parte ritorna, ma dobbiamo vederlo applicato poi nella storia. E il principale uomo politico che più di tutti si ispirò, lo sappiamo per sua stessa missione, fu il francese Robespierre. Robespierre, leader, come ricordate, della rivoluzione francese. Lui stesso, potremmo dire in un certo senso, che si riteneva un interprete di quella volontà generale che Rousseau pochi anni prima aveva teorizzato. Attenzione, quando Robespierre sale al potere, Rousseau è bello che morto, già da qualche anno, quindi non c'è un contatto diretto tra i due. Però Robespierre, in maniera un po', tra l'altro, confusionaria a volte, in maniera eclettica, prende alcune cose del pensiero di Rousseau e le mescola ad altre. Però l'idea di una volontà generale e di uno statalismo, se vogliamo, in Robespierre diventa preponderante, anzi anche pericoloso, mi viene da dire. Perché ricorderete cosa succede durante la Rivoluzione francese. Dopo una prima fase, tutto sommato moderata, che sembra andare verso una forma di monarchia costituzionale, a un certo punto, complice la guerra, complice anche il tradimento del re, complice la crisi economica, complice molte cose, i sanculotti, eccetera, beh, a quel punto prendono il potere i Giacobini. I Giacobini sono guidati appunto da Robespierre, che diventa il leader del cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, un organismo quasi emergenziale, che deve tenere la barra dritta durante la guerra, durante tutti i problemi che ci sono, e soprattutto un organismo che dà vita per circa un anno al cosiddetto terrore. Il terrore è una fase macabra, dura, pesantissima della Rivoluzione francese e forse anche della storia europea, perché in quell'anno la rivoluzione si avvita su se stessa, perché proprio su impulso del Comitato di Salute Pubblica vengono arrestati e molto spesso giustiziati molti uomini politici francesi, migliaia e migliaia di politici, tra cui anche il re e la regina Maria Antonietta, Luigi XVI, eccetera, ma anche a volte molti rivoluzionari sinceri, molti girondini ad esempio, che erano avversari politici di Giacobini, vengono mandati a morte, ma a volte anche ex collaboratori di Robespierre. Insomma, la spirale del sospetto, della critica, si scaglia contro chiunque possa essere sospettato di cospirazione antirivoluzionaria. Poi che ci siano le prove o non ci siano, che sia vero questo sospetto oppure no, è a volte molto labile tutto questo. Ci sono sicuramente anche degli innocenti, completamente innocenti, che vengono mandati a morte o comunque messi agli arresti. E il terrore è un momento di panico, anche potremmo dire, che a volte nelle rivoluzioni e nelle guerre civili emerge. Non è la prima volta, non è neanche l'ultima, però sicuramente una delle pagine più nere in questo caso. Ebbene, a guidare questa fase del terrore è Robespierre. E questo può un po' stupire, perché Robespierre, grande lettore di Rousseau, sarebbe dovuto essere stato ispirato, almeno nei principi, da democrazia, da ascolto del popolo, da tutela dei diritti. Insomma, Rousseau è un filosofo sicuramente che ha a cuore, non possiamo dire di no, che ha a cuore i diritti delle persone, che ha a cuore anche la sovranità popolare, il popolo più bistrattato spesso, no? Allora, com'è possibile che una filosofia democratica in fondo come quella di Rousseau abbia potuto dare origine, magari indirettamente, a una scena politica, quella del terrore, che a volte è stata definita anche totalitaria o pre-totalitaria. Perché? Beh, qualcuno più avanti nel tempo, lo vedremo quando ci arriveremo, dirà: guardate che il problema non era tanto in Rousseau in sé per sé, perché Rousseau non avrebbe mai voluto un esito di questo tipo, ma era nelle premesse poste da Rousseau. Ricordate cosa abbiamo detto? Che per Rousseau l'individuo deve rinunciare un po' a se stesso e deve accettare di sciogliersi nella volontà generale, deve accettare di sottomettersi al bene collettivo, rinunciando però alla sua individualità. Bene. E quando un individuo non fa questo, cioè quando un individuo rimane al di fuori della volontà generale, questo si spiega, secondo Rousseau, col fatto che questo individuo ha qualche interesse, no? Ha l'avidità che lo frena, ha l'egoismo che lo frena, ha a volte una ragione che non funziona bene che lo frena, oppure dei sentimenti, delle paure, delle cose irrazionali che non gli permettono di aderire completamente alla volontà generale. Sicché potremmo benissimo dire che l'individuo che non si conforma alla volontà generale sta sbagliando per Rousseau, ma sta sbagliando anche gravemente, no? Perché sta rinnegando la sua stessa ragione, sta rinnegando il bene comune. Ecco, quando si imposta il discorso in questo modo, diranno alcuni critici di Rousseau, il rischio qual è? Il rischio è che a un certo punto arrivi qualcuno, in questo caso Robespierre, che dica: benissimo, io sono l'interprete della volontà generale, io sono quello che, senza interessi personali, ragionando puramente e solo avendo in mente il bene comune, deve guidare il popolo, deve guidare la nazione, deve fare le leggi. Robespierre era sinceramente animato da qualcosa del genere, bisogna dirlo. Robespierre fu responsabile di stragi, ma non si può certo dire che non pensasse di fare del bene. Robespierre sinceramente, questo ce lo riportano tantissime biografie, pensava di fare il bene della Francia, non voleva arricchirsi, non aveva interessi personali, non era avido, non voleva potere, pensava di dover difendere la rivoluzione, no? E pensava di aver capito, interpretato quella che era la volontà del popolo, la volontà appunto generale. Pertanto, se qualcuno si opponeva a lui in Parlamento, per strada, nel Comitato di Salute Pubblica, dappertutto, beh, se qualcuno si opponeva a lui, era o perché non aveva capito. Allora si poteva provare a spiegare con la ragione il senso della propria manovra, della propria legge, eccetera. Oppure, se rimaneva della sua opinione anche dopo avergli spiegato le cose, era animato da interessi egoistici e privatistici. Non guardava al vero bene, aveva tutt'altri interessi e quindi era in un certo senso un traditore del popolo. Se uno cerca di piegare il popolo al proprio vantaggio e non al vantaggio del popolo stesso, è un traditore, ovviamente. È uno che non ha a cuore il bene del popolo. E dunque, in una situazione di crisi come era quella della Francia del tempo, se sei un traditore del popolo è inevitabile mandarti almeno al carcere, se non per peggio anche a morte. Chiaramente Robespierre fece delle cose orribili che andarono ben oltre quello che Rousseau aveva in mente. Però, ripeto, un problema, un'ambiguità di fondo in Rousseau rimane. Cosa deve fare il cittadino? Come deve conformarsi a questa volontà generale? E il potere può redarguire chi non si conforma? La diversità d'opinione è ancora lecita? Ecco, tutti questi temi in Rousseau rimangono un po' nell'aria, sospesi e non ben chiariti. Anche se poi bisogna dire una cosa per completare il discorso, che Robespierre viene visto come appunto un giacobino, il leader dei giacobini, come un amico dei sansculotti, come un dittatore, se vogliamo, di sinistra radicale per l'epoca. Prima vi ho citato anche Marx, che sicuramente è un esponente della sinistra radicale ispirato a Rousseau. Ebbene, certo Rousseau potremmo definirlo anche come un filosofo di sinistra, se vogliamo usare queste categorie, anche se ovviamente è una scelta piuttosto risibile. Però sinistra fino a un certo punto, se guardiamo il testo di quello che Rousseau scriveva, perché certo poneva la volontà generale, questa democrazia diretta, questa sovranità popolare e tutto il resto, ma non era affatto a favore dell'abolizione della proprietà privata, anzi, lui era per la proprietà privata custodita, protetta dallo Stato. Non la riteneva un diritto naturale, al contrario di Locke, però pensava che lo Stato dovesse tutelarla. La sua idea di società, infatti, era quella di una società con tanti piccoli proprietari terrieri. Dunque, una piccola borghesia, potremmo dire, che doveva costituire il tessuto dello Stato. Una buona democrazia, secondo Rousseau, funzionava a patto che ci fosse una diffusa piccola borghesia. Quindi, certo, alcune idee sono state riprese, hanno ispirato uomini politici e filosofi, alcune altre no. filosofi sono tutti diversi, Rousseau aveva una sua idea, ovviamente, che è difficile ascrivere a una corrente o un'altra, però sicuramente è stato un filosofo controverso, a volte anche ambiguo, ma di grandissimo peso, che ha influenzato e continua a influenzare ancora oggi moltissimi pensatori, e se ancora oggi ne discutiamo, ovviamente un motivo c'è. Ecco, questo era quello che volevo raccontarvi oggi per chiudere la pagina sulla politica di Rousseau. Non abbiamo finito di vedere questo pensatore perché la prossima volta parleremo in particolare di educazione, poi ci rimane da parlare di arte. Sono ancora alcuni temi che Rousseau affronta in maniera importante e vale la pena dedicare a questi temi un po' di spazio, ma lo faremo appunto dalla prossima puntata. Per oggi intanto ci fermiamo qui. Prima di salutarci vi ricordo alcune cose importanti. Intanto che questo podcast lo trovate su tante piattaforme, ma sulle stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia, dove ovviamente parliamo di storia. Se poi cercate filosofi o periodi storici che non abbiamo ancora trattato nei podcast, vi ricordo che c'è anche un nutrito, corposo canale YouTube, basta cercarmi in quella piattaforma col nickname di Scrip oppure col nome completo di Ermanno Ferretti e trovate tutto. Poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto potete seguirmi sui social network, cioè su Facebook, su Twitter/X o su Instagram, e lì mi trovate sempre col nickname di Scrip. Oppure potete, questo lo consiglio in modo particolare, abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it, una mail molto corposa anche questa, dove parlo di libri, film, storia, filosofia e anche dei video e dei podcast. Ultima cosa, vi ricordo anche che mi trovate perfino in libreria con due opere. Uno, un libro di divulgazione filosofica, si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, edito da Cairo Editore, dove si parla anche di illuminismo qua e là, ma di tanti temi anche legati al tempo presente, al nostro tempo attuale, alla nostra attualità. L'altro libro, manuale invece di storia per le scuole superiori, per il triennio delle scuole superiori, terza, quarta e quinta, si intitola La storia in scena, edito da Garzanti Scuola della Scuola, è un manuale che io non ho scritto, ma a cui ho collaborato per realizzare video podcast inediti e speciali solo per quel manuale, decine e decine di video e di podcast. Quindi La storia in scena, Garzanti Scuola, merita un'occhiata. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Rousseau, per parlare ancora di filosofia e tante altre cose ancora. Ciao, alla prossima!